questa pagina evangelica bellissima è chiamata l'inno alla provvidenza. Io non so se ascoltandola siete rimasti perplessi, perché noi calcolatori uomini diciamo sì va bene, però com'è che tanta gente muore di fame? Sì va bene, però com'è che i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sono sempre più ricchi? Sì va bene, ma com'è i grandi disordini che vediamo nel mondo? I diseredati, gli emarginati, quelli senza voce. Cioè questa pagina è vera o non è vera? È applicabile o non applicabile? È sorpassata o è attuale? Di quanto io vi ho detto, dice Gesù, neppure una virgola sarà tolta. Parola di Cristo. E quando Cristo parla, non parla per gli uomini del suo tempo, parla per noi che veniamo dopo 2000 anni, parla per quelli che ancora non sono nati, perché tu solo hai parole di vita eterna, dirà San Pietro a Gesù, e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Può una donna, prima lettura, dimenticarsi del frutto del suo grembo? Noi diremmo, è retorica questa domanda. No, no. Oggi i figli si uccidono in nome del progresso, della civiltà, della libertà, del modo comune di pensare, del politicamente corretto. Può una donna dimenticarsi, dice Dio, se anche tua madre ti dimenticasse, io mai ti dimenticherò. Parola di Dio. Sono parole eterne queste, amici che mi ascoltate. Se questa è una parola eterna, è altrettanto questa. Perciò io vi dico, non potete servire, non dice Gesù, usare. Servire due padroni, i soldi e Dio. E la gente dice, sì, ma senza soldi non si fa niente. È vero, senza soldi questa chiesa non si sarebbe fatta. In un capitolo del libro che ieri è nato in stampa, che la Pasqua uscirà, su questa bellissima cosa che insieme abbiamo fatto, c'è una grande scritta che dice così, è un mio slogan, quando la gente mi prendeva per pazzo, scritto matto prete. Dicevo ai miei parrocchiani, voi ancora non c'eravate, tutti di fuori zona, no? C'erano solo la mia piccola gente di allora. Le chiese non si fanno con i soldi. Oh, il prete dai numeri. Quante volte l'ho sentito. Il visionario. Quante volte mi hanno detto. Il megalomane. Chissà che sentirà questa chiesa così grande. Guardate, mamma mia, le chiese non si fanno con i soldi, le chiese si fanno con le ginocchia piegate, i soldi verranno dopo. Amici, questa non è una fantasia, è storia, la leggerete, eccola qua. Lo sapete che i soldi sono avanzati? Quando io vi chiesi due tazzine di caffè per cominciare i lavori, si disse a Santa Lucia, no, è troppo. Due tazzine di caffè, capito? Per fare il progetto non era poi di 6 miliardi come tutto è costato. Ci pensate che 6 miliardi sono stati pagati in contanti? Io non ho salito il gradino di una banca, non ho preso nessun mutuo, lo leggerete. Quando andai a fare il contratto per le travi, centinaia di milioni o delle banche, il mio consiglio si squagliò come la neve al sole di primavera. Dico, state matto. Si divise l'uno e l'altro. C'era qualcuno che aveva anche delle ville, se ne andarono dal consiglio, se ci mangia anche la villa. Questa è storia, non sono fantasie mie. Leggetela, tra poco. Quanta gente si è dimessa dal mio consiglio, cioè no, noi non ci stiamo. Quando io firmai per le banche, mi pare 400 milioni, oggi vale quanto miliardi, sono le banche. Un legno preziosissimo che viene dalla Slavonia, dalla Croazia, dalla Serbia, massello. Più passa, non me lo rovinate le banche, non me lo rovinate. Io girando, a volte mi vengono le lacrime, state attenti di non dare ai bambini i coltellini, le macchinine. E giovanotti, non mi portate i pantaloni con tutte quelle borchie lì che, guardate che là, sono assassinate. E quando le banche sono assassinate, non c'è niente, sono morte. Il legno è vivo e quindi è finito. Avete ammazzato sto legno. Amici, è dono di tutti, dono per tutti, è la nostra gioia questa chiesa. Amici, le chiese si fanno con le ginocchia piegate, non si fanno con i soldi. Amici, mi disse un ingegnere, al suo posto con i soldi sul tavolo non avrei cominciato manco l'opera, perché io avrei avuto paura di fare un'opera così. Infatti, mi sono preso la morte, quasi la morte, per fare questa chiesa. Ben venga anche la morte, ne valeva la pena, guardate che meraviglia. Oggi voi siete ospiti di questo capolavoro di Dio, frutto delle ginocchia piegate. Ricordate come si pregava in quei tempi, i bambini pregavano, gli adulti pregavano, nottate intere di preghiera, la gente passava in tasca, che sono matti, per andare in discoteca non erano matti, ubriacarsi, drogarsi, per via pregare noi eravamo matti. Le nostre orecchie, queste cose hanno sentito. Aprivano la porta, matti! Noi preghiamo, erano matti. Chi prega di notte è un pazzo, chi si droga è un saggio, è moderno, è un tragicino moderno. Amici, questo Vangelo ci interroga in modo profondo, perché ci può mettere tanti dubbi. Ma Gesù, ma è vero che noi non possiamo servire due padroni? Ma il denaro è prezioso. Ma Gesù non dice, non ha mai detto beata la povertà, pare, mica fatto, eh? Gesù ha detto beati i poveri nello spirito, ma anche i poveri in senso economico, nello spirito, quelli che si affidano totalmente al Signore. Gesù non ha mai fatto la lode della povertà o della miseria, mai. Ci ama troppo, ci ha fatto persone dignitose. Non potete servire l'uno e l'altro, perché o amerai i soldi e dispenserai Dio, o amerai Dio e dispenserai i soldi. Francesco che ha fatto? Ecco il mio, come chiamate Francesco? Copia Alter Christus, copia Cristi, la fotografia di Cristo. Francesco, no? Bello. Lui ha capito che il denaro che schiavizzava suo padre, l'avrebbe schiavizzato, ha detto non me ne importa niente, lo butto via, non mi serve, e ha sposato Madonna Povertà. Dice, ma Francesco è Francesco, noi diciamo, ci mica lo posso fare San Francesco. È vero, il Francesco ce n'è solo, ma tutti siamo chiamati non ad essere poveri, ad essere liberi interiormente dal denaro, poveri nel cuore, cioè ricchezza nel cuore, senza attaccare al denaro il nostro cuore. Vedete, io sono amante dei miei libri, io guarda che mi tocca i miei libri, ogni tanto quando ho qualche quarto d'ora mi vado a spulciare, li accarezzo, i miei libri, che sono stati la fonte della mia formazione di giovane studente, no? Liceale. E ho ritrovato tra i miei libri. Io ero un amante di Papini, l'ho conosciuto, grande Papini, no? Grande lettera italiano, l'ho conosciuto, avevo tutta la sua biblioteca, i suoi libri, no? Tra i suoi libri ce n'era uno chiamato Lettera di agli uomini del Papa Celestino VI, chiaro? C'ha una paginetta, Papini, sulla ricchezza e la povertà, ve la leggo. ricordi, bellissimo. C'è una volta, dice Papini, il simbolo della ricchezza è l'oro, anche oggi. Sapete che in questi giorni c'è la corsa all'oro, eh? Mai come adesso lavorano gli orefici, mai come adesso cercano oro, prendono orecchini, collane, accaparramento d'oro. Perché? Quando c'è puzza di guerra, quando c'è puzzo di pericolo, di carestia, la gente si arricchisce, che cosa? Fondando sull'oro. In tempi normali, l'oro è il fondamento della ricchezza dei popoli, sapete, no? Ma l'uomo si affida al denaro, alla carta, il cui valore dipende dalla credibilità altrui, dipende dalle promesse degli stati, dalla crisi, dalla guerra. In certi casi si giunse al punto che occorrevano milioni per una manciata di farina, esempio in Germania, dopo la sconfitta del 1918. Ah, io in camera mia, pensate, ho 5 miliardi in camera mia. Una banconota di 5 miliardi, croata, quando durante la guerra croata si andava a Međugorje e ci fu la frontazione della loro moneta. Pensate che con 5 miliardi si compravano 2 litri di benzina, poco più. Io la conservo ancora per dire la svalutazione, no? Della moneta. 5 miliardi per comprare che cosa? Niente. Ecco. È il simbolo della ricchezza, l'oro e la banconota, i soldi sonanti. E gli uomini corrono dietro loro, beati ricchi, no? Che dice? Beati quelli che hanno i quattrini, beati quelli che hanno tutti gli agi, le ville, le macchine, possono fare tutte queste belle cose, beati. Ma io vi dico, ma sono veramente beati? E dice Madoni, chi non c'ha i soldi sta peggio, è vero. Senza Hillary non si ballava, dice la gente. Senza musica non si balla, è vero. Però Gesù non fa questo discorso. Gesù ne fa un altro. Non potete servire. Non dice non potete usare. Servire vuol dire essere schiavi, dipendere da, non poterne fare a meno. Essere dipendenti, colui che si droga e non può farne a meno è uno schiavo. Nella mia esperienza di uomo e di sacerdote, vi posso dire che fra i peccatori e di confessore, fra i peccati che ascolto, e mo li conosco tutti, ce n'è nessuno, li conosco tutti. Dopo 60 anni, tanti li conosco. Sapete chi sono i peccati che rendono l'uomo più squallido? C'è la lussuria? No. Io la lussuria la capisco, certo, molto. Dove sono tutte quei milioni di donne che erano in piazza l'altra domenica, per la vigilia della donna? Ma a Milano, davanti a quei cartelloni, quella donna che alza la gonna col sedere tutto scoperto senza le mutandine, tutte quelle donne non vanno a gridare contro la loro dignità ferita. Io non ho sentito nessuno questi giorni, nessuno. Lì non si offende la donna, la sua vita. Non si offende? I telegiornali la riportano, è visto? Grande, no? Milano. Ci lei cosa pensa, guardi, lei c'è una massa, la sbatte, io non si ferma. Non è quella dignità della donna o è quella è indegnità della donna? Dove sta la vita della donna? La domanda a voi, amici. Il denaro. Vedete, la ricchezza vera, la mia esperienza, le persone più umiliate, più degradate, non sono le persone orgogliose. L'orgoglio è terribile, è l'origine di tutti i mali, di tutti i malesseri familiari e sociali. La lussuria, l'ira, la gola, l'invidia, la cinia, tutte bestie terribili. Nella mia esperienza posso confidarvi che la persona più squallida che io abbia mai incontrato è la persona che vive per i soldi. È come il drogato, perde sentimenti e perde memoria. Vedi solo, il drogato vede solo la cocaina e l'eroina e l'hashish. Il drogato i soldi vede solo il denaro. E tutto in funzione del denaro. Lui schiavo del denaro. Quante volte ho visto io? Quante volte? Persone attaccate perché i soldi in borsa, amici, sono frutti dei nostri risparmi, E tutti ci teniamo a che non vengano erosi, mangiati o distrutti. Ma c'è gente che passa notti insonne col telecomando davanti alla borsa di Tokyo, Milano, Singapore, spara continuamente sul click, amici, e vive solo come fosse una pistola. Amici, ma si può vivere così? C'è gente che vive così. La ricchezza vera è l'uso effettivo delle cose che assicurano e avveniscono la vita. Dice Papini, la proprietà dei ricchi, che sta scritta nei contratti o nei registri catastali, può essere immensa, ma solo nella immaginazione, perché quella veramente usata e goduta non è più molto più di quella dei comuni viventi. Non si possono abitare più case nello stesso momento, non si può sedere su 5 automobili che si possiedono in contemporanea, non si possono mettere 50 vestiti addosso. Ci vuole per volta sì, ma quanto ci vuole, no? Vedete, quelli che sono attaccati al denaro, non quelli che possiedono, gli attaccati al denaro, sono condannati alla diffidenza verso tutti, all'inquietudine. I servi li disprezzano, gli amori li invidiano, gli erani vedono l'ora che finiscono che muoiono. Il timore della paura, dei ladri, della frode, dei briganti, del fisco, tutti vogliono dar ricco, ma nessuno lo ama. Non godono dell'arte della natura, perché? Devo pensare solo ai mercati. La calamità delle nazioni, le guerre, non li affliggono perché? E soprattutto in tempo di guerra o di disordini che queste persone si arricchiscono. Troppe l'ho viste quando ero bambino, Troppa gente si arricchisce adesso in tempo di disordine e di petrolio. La vera ragione del rapido espandersi degli estremismi è derivata anche dalla incoscienza, dalla insaziabilità, dalla grettezza e durezza del cuore del ricco. Servirebbe loro la libertà interiore dallo spirito di egoistico possesso, una generosa giustizia verso chi lavora e amore verso tutti, non con la misurata elemosina. Quanta gente crede, essendosi arricchita a danno degli altri, di tacitare la coscienza dante le accezioni. È la giustizia che va osservata, non l'elemosina. Facile fare l'elemosina con soldi degli altri, quanto è facile, amici. Non con la misura dell'elemosina, ma con il lieto distacco porteranno a se stessi la pace e l'amore. Bella questa pace. Non leggo quell'altra sul povero, perché il tempo è passato, ma sentite come è bella. Allora, davanti a queste considerazioni, è vera o non è vera la pagina di Gesù? Sì, amici, è vera, ma si tratta di fede. O si crede o non si crede. Vedete, Francesco torna ancora a dire ai fiori, agli alberi, al fiume, a dirlo danzando come facevi per le vie e per i corsi di Assisi dell'Umbria. Torna Francesco a gridarlo al mondo intero, a quanti incontri per la via, ma gridarlo danzando come facevi. Amate, solo amate, amatevi, donate, donatevi, perdonate e fate pace. Dire solo questo, gridarlo anche alle pietre. E tu, sorella Chiara, figlia del mattino del mondo, e voi tutte pecorelle del Signore, poverelle, chiamate sempre, aiutateci a capire e a capire sempre. Noi siamo ancora appena le torture di Dio, che tubano e intrecciano parole intorno al santissimo silenzio per sette volte al dì, e poi nel cuore della notte non altro che dedici, o frati del Signore, amate, donate, donatevi, perdonatevi nel nome del Signore Gesù.